Il tema di oggi sono le riserve di legge, tema delicato, che va capito, e tanto per cambiare, un argomento che bisogna capire. Il problema delle riserve di legge nasce in presenza di una Costituzione rigida. La Costituzione rigida crea una grossa complicazione del sistema delle fonti, perché in precedenza le fonti erano ordinate su due gradini. C'era la legge e il regolamento. La Costituzione viene dopo e la Costituzione introduce un sistema di specializzazione delle leggi. La Costituzione rigida, essendo un limite e anche il fondamento delle leggi, produce una frantumazione del tipo legge ordinaria. La si chiama ancora legge ordinaria, ma in realtà la legge ordinaria ha perso la sua caratteristica di ordinarietà. Non è una fonte che può fare tutto, non è una fonte sempre uguale a se stessa, non è semplicemente legge, ma è una legge che ha subito un processo di complicazione, di specializzazione. Per specializzazione intendo dire che la legge è diventata una categoria composta da più leggi e non tutte le leggi sono intercambiabili. Vi sono settori in cui la legislazione è in qualche modo bloccata, è caratterizzata da particolarità, in cui il rapporto tra legge e regolamento è un rapporto fissato dalla Costituzione e non più disponibile dalla legge. Nell'Ottocento il Parlamento decideva quanto voleva legiferare e poteva lasciare il resto al regolamento. Oggi questo non è sempre possibile, perché la Costituzione a dire nei settori più delegati se e quanto il regolamento può intervenire. Ed è la Costituzione a dire se la legge può essere semplicemente una legge, oppure deve essere una legge con determinati contenuti vincolanti, oppure una legge che ha addirittura un procedimento vincolato. Questi meccanismi si chiamano riserve di legge. Quindi, volendo dare una definizione, che peraltro è inutile che scriviate, perché è bellamente scritta dalla mia mano destra nel vostro manuale, e la riserva di legge è un meccanismo costituzionale, è necessariamente un meccanismo costituzionale, cioè della fonte sovrapposta alla legge, che stabilisce il concorso degli atti normativi. Serve per regolare il concorso tra gli atti, tra le leggi e tra le leggi e i regolamenti. È in sostanza un meccanismo costituzionale che serve per selezionare gli atti normativi abilitati a disciplinare determinati oggetti. Naturalmente possiamo avere tante riserve di legge, le riserve di legge sono di tipo diverso e svolgono funzioni diverse. Vi prospetto subito alcuni esempi. La Costituzione pone delle riserve di legge, di legge formale. Che cos'è la legge formale? Dovreste già saperlo, ma non indagherò sul punto. La legge formale è la legge approvata dal Parlamento. Cioè, è la legge che segue la procedura parlamentare. Ci sono leggi che non seguono procedure parlamentari? Sì, ci possono le leggi ordinarie. La categoria delle leggi ordinarie comprende sia la legge formale, sia gli atti con forza di legge. È la prima volta che vi introduco questa categoria, che approfondiremo la prossima settimana. Gli atti con forza di legge sono normalmente definite leggi, ma non hanno la forma della legge. Sono per esempio il decreto legge che il governo assume in certe circostanze che esamineremo, è un atto del governo, del potere esecutivo, infatti si chiama decreto, ma ha la stessa posizione della legge, la stessa forza della legge, si colloca sullo stesso piano della legge formale. Atti con forza di legge. E quando si parla di leggi ordinarie, si parla di una categoria in cui interviene la legge formale del Parlamento, ma anche gli atti con forza di legge. Capite? La terminologia spesso crea delle complicazioni, perché noi abbiamo la legge. Cosa studi? Legge. La legge italiana, la violazione di legge sono tutti sinonimi di diritto, poi il termine legge in certe circostanze diventa un termine tecnico e definisce una certa categoria di atti e addirittura una specifica forma di atto, la legge formale, e si chiama sempre legge. Allora, in alcuni casi la Costituzione dice: per fare questa cosa non basta una qualsiasi legge ordinaria, ci vuole una legge ordinaria formale, cioè c'è una riserva di competenza in capo alle Camere. Solo il Parlamento può emanare quella legge, il che significa che sono esclusi gli atti con forza di legge. Se vediamo la tipologia delle riserve di legge formali, che sono poche, capite subito perché. Per esempio, le Camere con legge approvano il bilancio. Beh, chi è che lo fa il bilancio? Il governo. Il governo presenta i suoi conti, il rendiconto a fine dell'esercizio, o il bilancio preventivo entro il 31 dicembre, ed è la previsione di quello che incassa e di quello che spende nell'anno successivo, e chiede l'autorizzazione del Parlamento. Così come l'amministratore delegato di una società va all'assemblea dei soci e presenta il bilancio, ha una funzione diversa quella della società privata, degli enti privati, rispetto a quelli degli enti pubblici, perché negli enti pubblici quella è autorizzazione. Se il Parlamento negasse l'approvazione del bilancio, lo Stato non potrebbe più spendere una lira né incassare una lira, si bloccherebbe. Però questa funzione di approvazione del bilancio è essenzialmente una funzione di controllo politico. Sottoponendo il bilancio all'obbligo di essere approvato con legge formale, la Costituzione dice che il governo ha l'obbligo di avere il consenso delle Camere sui suoi conti. Capite? È una forma di controllo politico dove la legge non contiene norme. La legge di bilancio è fatta e approvata dall'allegato bilancio, punto. Poi ci sono pagine, pagine, pagine di numeri che pochi sono in grado di capire, anche perché spesso sono volutamente messi in maniera un po' misteriosa. Lo stesso avviene con i trattati. Il trattato è stipulato in via diplomatica dal governo, dopodiché il governo si presenta alle Camere, dice l'articolo 80, l'81 è quello del bilancio, l'80 dice il trattato per essere ratificato deve essere autorizzato dal Parlamento. Il Parlamento autorizza la ratifica del trattato, il che significa che il Parlamento non ha un potere di cambiare il trattato, anche perché il trattato è stato stipulato con un'altra parte, per cui se il Parlamento non piace deve fare un ordine del giorno chiedendo al governo di rinegoziare delle clausole. Però c'è un controllo politico sull'operato internazionale del governo, e questo controllo politico deve essere assunto dal Parlamento, perché c'è dualità di organi. L'espressione chiave è dualità di organi. C'è il controllore e il controllato, e in un qualsiasi sistema sano, controllore e controllato sono due soggetti diversi. Questo bisogna ricordarlo a qualcuno ogni tanto, ma sono due soggetti necessariamente diversi, perché se il controllore è lo stesso soggetto che viene controllato, c'è un cortocircuito per cui salta la garanzia del controllo. E allora la Costituzione esprime questo concetto dicendo le Camere con legge formale approvano il bilancio, autorizzano i trattati. Tipici casi di riserva di legge formale. Parlando degli atti con forza di legge, ne vedremo altre di riserve di legge formale, articolo 76 e l'articolo 77, perché quando il governo emana un decreto legge deve chiedere poi alle Camere di convertirlo in legge. È vero che lui anticipa la legge con la sua decisione, ma questa decisione deve essere in qualche modo convalidata dal Parlamento e il Parlamento lo deve fare con legge. Così come il Parlamento può, con legge, delegare il governo a fare dei decreti attuativi del suo quadro legislativo. Lo esamineremo la prossima settimana, ma anche questi sono tipici esempi di riserva di legge formale, che implica la dualità degli organi. È il governo che si assume il compito legislativo in via preventiva e il Parlamento deve approvarlo. Oppure il Parlamento che in via preventiva delega il governo e lo deve fare ovviamente con legge. Non è ammissibile che il governo deleghi se stesso o che il governo convalidi i suoi decreti legge. Ci vuole dualità. Questo significa che le riserve di legge formale sono poche e sono tutte chiaramente visibili in Costituzione. In Costituzione si capisce che sono riserve di legge formale perché c'è uno esplicito richiamo delle Camere, le Camere con legge. Ci sono anche altri esempi che se non li sto a numerare perché li trovate sul manuale. Altra cosa invece è la riserva di legge ordinaria. Qui la Costituzione non si sta preoccupando del rapporto tra Camere e Governo, che è tipico della riserva di legge formale, ma si sta preoccupando del rapporto tra legge e regolamento. Perché è preoccupata la Costituzione di salvaguardare, di mettere sotto norma il rapporto tra legge e regolamento? Perché il regolamento non ha quelle caratteristiche di procedimento che ha la legge. Come vi ho ripetutamente e insistentemente detto, la legge è frutto di un procedimento parlamentare. È frutto di una discussione, è frutto di una discussione tra maggioranza e opposizione, è frutto di una discussione regolata e complicata, lenta e pubblica, per cui la legge esce da un dibattito parlamentare sotto i fari dei giornali, della stampa, della televisione e così via. Il regolamento no. Il regolamento ha come contenuto un contenuto che è fungibile alla legge. Cioè nella legge e nel regolamento non c'è differenza di contenuto, sono atti normativi. Ma il regolamento è frutto di un procedimento interno al governo. È il governo che decide che cosa mette in un regolamento. Lo vedremo, è un procedimento tutto governativo che viene cotto in Consiglio dei Ministri a porte chiuse, non c'è pubblicità. Dopodiché viene consegnato al Presidente della Repubblica che lo emana. Allora la differenza di grado gerarchico tra legge e regolamento è tutta legata a questa differenza di valori procedurali. Chi non capisce questo non ha capito un accidente del sistema delle fonti. Ahimè, purtroppo qualcuno sta nei palazzi del potere. È una differenza fondamentale in una democrazia. Non ci sono altre giustificazioni di tutta questa parte del diritto costituzionale se non la differenza procedurale tra la legge e il regolamento. Nessun'altra differenza conta. E la Costituzione insiste su questo punto perché sulle materie più delicate fissa una riserva di legge ordinaria in modo da escludere totalmente o parzialmente il regolamento. Ora, chiunque di voi sia sveglio dirà: ma perché mi sta parlando di riserva di legge ordinaria se mi sta parlando di valori del procedimento? Dovrebbe essere una riserva di legge formale. Se tanto insisto sul valore della legge, è della legge formale che sto parlando, e non degli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge sono comunque dei decreti del governo. Questo è vero, ma gli atti con forza di legge sono decreti del governo che sono o preceduti o seguiti da una legge del Parlamento. Capite? E allora nelle materie coperte da riserve di legge ordinarie, dove non c'è il bisogno di garantire la posizione, il controllo politico del Parlamento sul governo, c'è invece il bisogno di garantire il livello della fonte, e cioè che comunque il Parlamento intervenga nel definire la gabbia normativa. Tipico esempio di riserva di legge la trovate nell'articolo 13, poi vedremo che tipo di riserva di legge sia questa. La libertà personale è inviolabile, notate l'articolo 13, è il primo articolo che si occupa dei nostri diritti e inizia con il primo dei diritti, l'habeas corpus, la libertà personale, la libertà del fisica. Libertà fisica, libertà da tortura, arresti, eccetera. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questa è considerata una riserva di legge e poi vedremo che è una riserva di legge assoluta e perché è così considerata. La contrapposizione è tra riserva assoluta e riserva relativa, e la 13 è considerata una riserva assoluta. Se voi volete sapere in quali casi e in quali modi vi possono arrestare, così, dove andreste a cercarlo? In quale testo normativo andreste a cercarlo? Per quale motivo potete essere arrestato e ficcato in una patria galera? Il codice penale e codice procedura penale. Codice penale e codice procedura penale non sono leggi formali, ma sono atti con forza di legge, anche se non sempre questo viene capito da chi studia giurisprudenza, perché il codice che fonte è un codice, certo, si chiama codice, ma l'atto è un decreto delegato. La Camera delega il governo a fare il codice. E perché delega il governo? Perché vi immaginate che cosa significa discutere quella procedura parlamentare i 2900 articoli del codice civile? Con le tre letture più tre letture, tre in commissione e tre in aula, nella prima e la seconda Camera, per arrivare a un testo identico, non solo, ma che deve avere una coerenza interna. Non è che nel 2932 articolo qualcuno si alza e dice: proporrei di inserire una norma sulla famiglia, e fa saltare tutto quanto il quadro dei riferimenti sulla famiglia del codice. Per cui tutti i codici, tutti necessariamente, tutte le leggi fiscali, tutte le leggi che riguardano l'organizzazione amministrativa, eccetera, sono materie che vengono delegate al governo. E quindi le norme che si applicano sono atti con forza di legge. Questa è la migliore dimostrazione che anche nelle materie dei diritti più delicate, la riserva di legge non è mai una riserva di legge formale, ma è una riserva di legge ordinaria, che ammette anche l'atto con forza di legge, ma esclude il regolamento. Questa è la cosa importante. Vedete, vi rileggo la norma. Non è ammessa forma, eccetera, 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 se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Qui il Costituente ha voluto introdurre una norma di assoluta garanzia. I casi codice di procedura, codice penale e i modi codice di procedura penale stabiliscono in via esclusiva le ipotesi di limitazione della libertà personale. Non c'è spazio per nessuna fonte che integri la legge. Non è immaginabile un regolamento in materia, perché tutti i casi e i modi devono essere stabiliti dalla legge. È una riserva assoluta, esclusione completa del regolamento. Non solo, ma se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, vuol dire che qualsiasi atto che incida sulla mia, anche sulla vostra, libertà personale, deve essere autorizzato da un giudice. Il che significa che è totalmente esclusa la discrezionalità dell'amministrazione, e in particolare della polizia. La polizia non c'ha discrezionalità. Quando il commissario Montalbano vuole arrestare qualcuno, ha bisogno dell'autorizzazione del giudice, che non ci fa mai una bella figura, perché nei gialli polizieschi il poliziotto è fichissimo e il giudice è un po' un pirla. Però la garanzia è che non c'è discrezionalità in capo all'amministrazione, né sotto il profilo regolativo, non ci possono essere regolamenti amministrativi, né sotto il profilo del singolo provvedimento, che deve essere sempre un provvedimento del giudice. Le stesse norme le trovate per il domicilio, perquisizione, ispezioni, eccetera. Le stesse norme le trovate per il sequestro della stampa. Massima delle garanzie che in un costituente che è cresciuto intellettualmente in uno Stato liberale che usciva dallo Stato assoluto, cioè del potere della polizia, Silvio Pellico che veniva sbattuto nelle carceri e così via, e che poi ha passato il fascismo, che non era il mondo delle garanzie, ha pensato di murare la libertà personale. Tanto è vero che poi, se leggete il terzo comma, vi trovate scritto un'altra cosa interessante. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di effetto. Vedete, siccome non è pensabile sempre che la polizia operi previa autorizzazione del giudice, salvo in Minority Report, è difficile immaginare che siano previsti i reati, per cui prima del reato commesso già scatta un meccanismo di autorizzazione del giudice e di mobilitazione della polizia. Non è così che succede. Tizio impazzisce, incomincia, come è successo ieri in un supermercato, a picchiare la gente, a pestare la gente. Qualsiasi cittadino, non poliziotto, cittadino ha l'obbligo di intervenire, e interviene prendendolo, cercando di non farsi menare magari, prendendolo e arrestandolo, e quello lede la sua libertà personale. Se uno mi blocca, sta ledendo il mio habeas corpus. Che sia poliziotto che non sia poliziotto, comunque sta ledendo il mio habeas corpus. E quindi l'ordinamento mi deve tutelare. Però questo provvedimento provvisorio deve essere immediatamente comunicato al giudice, che lo deve convalidare. Se non lo convalida, resta privo di effetto, che vuol dire che chi mi ha arrestato paga i danni a me. Se il giudice convalida, è stato un arresto in piena regola, legittimo, necessario molte volte, no? Non è che uno possa girare col coltello che gronda sangue e tutti gli dicono: aspettate, scusi, si fermi un attimo che chiedo autorizzazione del giudice. No? Va arrestato, ma quel provvedimento eccezionale è previsto dalla legge, è il codice che prevede i casi di arresto in flagranza, per esempio, in flagranza di reato, tizio che scende dalla finestra con la collana di perle in tasca e la mascherina nera con sottoscritto ladro, viene arrestato perché è in flagranza di reato, ma quell'arresto che è previsto dalla legge, riserva assoluta, deve essere convalidato dal giudice, riserva di giurisdizione. Questo è il sistema massimo delle garanzie dei diritti introdotte nel nostro ordinamento e si basano sulla costruzione di una riserva assoluta, cioè di una integrale attribuzione della disciplina a livello legislativo, sicché il regolamento non può intervenire, è escluso. Il governo non può permettersi di emanare un regolamento che integri la legge. Poi, parlando dei regolamenti, vedremo se ci sono eccezioni, se ci sono attenuazioni, però tanto ve la vendo così, e poi parlando dei regolamenti, intanto a fondo nei regolamenti, vedremo che non c'è uno spazio per regolamenti, ma il fatto che ci sia una riserva assoluta di legge non impedisce al governo di far operare quella legge tramite regolamenti, ma questa è una cosa diversa. Allora, l'articolo 13 è chiarissimo come riserva assoluta. E adesso vi propongo un esempio chiarissimo di riserva relativa. Che naturalmente è l'articolo 97. Dico naturalmente perché qui siamo fuori dalla materia diritti e siamo in una sezione che si intitola la pubblica amministrazione. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e così via. La dottrina unanime ritiene questa una riserva relativa. Articolo 97. Perché? Perché contrappone la lettera dell'articolo 13 alla lettera dell'articolo 97. Vi sto proponendo una prima strategia argomentativa. Quando il giurista interpreta un testo legislativo, ovviamente deve tenere conto di come è scritto. Allora, una cosa è dire nei soli casi e modi previsti dalla legge, che vuol dire che la legge deve fissare tutti i casi e i modi. Un'altra cosa è dire che qualcosa è fatto secondo disposizioni di legge. Qui vuol dire che ci devono essere delle disposizioni di legge che guidano un processo più complesso di organizzazione dei pubblici uffici. Allora si dice: nel primo caso siamo sicuri che ci sia una riserva assoluta, nel secondo caso siamo propensi a ritenere che ci sia una riserva relativa. E allora il giurista ricava subito un secondo argomento importante, che è un argomento di tipo storico. Se noi guardiamo la storia costituzionale del nostro paese e di altri paesi, sulla libertà personale vi è sempre la massima attenzione e la tendenza a stringere i poteri della pubblica amministrazione, cioè della polizia, tanto è vero che c'è una riserva di giurisdizione. Vedete, la riserva di giurisdizione è un elemento che mi guida nell'interpretazione di quei casi e modi. C'è l'argomento letterale, ma c'è anche un argomento sistematico, io sto ricavando la ratio. Che cosa voleva fare il legislatore costituzionale? Voleva garantire al massimo livello, secondo gli schemi storici. Lo schema storico della garanzia di massimo livello è depotenziare le scelte del potere esecutivo, della polizia. E questi sono tutti argomenti che mi rafforzano l'idea che quella sia effettivamente una riserva assoluta. Il che vuol dire che se io dovessi trovare un regolamento che incide in materia di libertà personale, potrei dire che questo regolamento va dichiarato illegittimo, perché non ha competenza il regolamento, c'è una riserva assoluta. Sull'articolo 97 invece il ragionamento sarebbe molto diverso. L'argomento storico mi direbbe questo: nel sistema liberale la pubblica amministrazione era autonoma, era un potere dello Stato che si autoregolava. Per cui aver introdotto una riserva di legge significa aver fatto una piccola rivoluzione, perché significa aver portato l'organizzazione della pubblica amministrazione fuori dal mondo dell'autonomia, dell'auto-organizzazione, e averla sottoposta a un principio di legalità, anzi a una riserva di legge, sottoposta a delle direttive che il Parlamento deve dare per assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Questo è un argomento di tipo storico. Ci sarebbe anche un argomento dirimente, come dicono gli avvocati, di tipo pratico o apagogico, sono tutti termini della teoria e della retorica giuridica, che è molto semplice. Se ogni cambiamento di organizzazione dovesse essere fatto con legge, o non avremmo mai avuto un cambiamento di organizzazione, oppure il Parlamento dovrebbe lavorare 24 ore al giorno a fare leggi. Cioè, ogni volta che l'università decide di cambiare un ufficio con un altro, dovrebbe esserci una legge. Non è pensabile, no? Non è pensabile. Allora, l'auto-organizzazione della pubblica amministrazione è stata superata introducendo una riserva di legge, che è una riserva di legge relativa, nel senso che alla legge è attribuito il compito di fissare i principi. Le regole di fondo, per esempio il principio di separazione tra politica e amministrazione, che è un principio anche di difficile applicazione, che dice il politico deve scegliere gli obiettivi, ma la gestione dei meccanismi per raggiungere quegli obiettivi deve essere fatta dall'amministrazione. Il politico decide di costruire un monumento a Ministro Bondi qua in una sede di alta cultura, e questa è una decisione politica, ma l'appalto di costruzione di quel monumento non è una questione che deve gestire il politico, deve gestirlo il dirigente amministrativo. Questo è un principio legislativo che è stato introdotto in una serie di leggi e lavora come principio, dopodiché viene applicato da una serie di atti regolamentari, di direttive, di regolamenti interni dei singoli rami dell'amministrazione. Per esempio, l'università non si applica, non so perché, ma è così. Per cui il direttore amministrativo del dipartimento, che sarebbe un'autorità politica, è eletto il direttore amministrativo, il direttore del dipartimento, firma ogni giorno qualche centinaio di impegnative contabili, che non è il suo compito, perché quello dovrebbe fare il dirigente che si assume la responsabilità finanziaria. E ogni tanto capita che il dirigente fa degli errori e il direttore inconsapevole ne paga le conseguenze. Per cui vedete, il meccanismo non opera in alcune realtà, perché sono enti autonomi, ma è un principio, quello della separazione, che opera in tutta l'amministrazione. Tutte le amministrazioni lo traducono con atti regolamentari.